Benvenuti, secondo appuntamento della nostra rassegna Salsa e Merende. Siamo all'ora della merenda e dopo la lezione del professor Mantanari della scorsa settimana che ci ha introdotto a sapori, saperi, gusti, qualcuno che non ha sentito lo aggiorniamo, c'è la possibilità di sentire la lezione del professor Montanari o risentirla o sentirla per chi non era potuto esserci dal nostro sito. Invece oggi procediamo appunto con il nostro secondo appuntamento. Entriamo in Guarneriana dritti dritti nei nostri tesori e oggi sentiremo la lezione a doppia voce dal professor Floramo e dal professor Vidon su un nostro manoscritto, il De Conservanda Sanitate. Vedo qui in sala anche il professor D'Angelo che aveva curato trascrizione e traduzione di questo nostro manoscritto a metà degli anni 90 e quindi sarà un piacere se vorrà poi anche il professor Floramo, il professor D'Angelo aggiungere una considerazione finale, insomma, ovviamente. Siamo numerosi, sfidate il tempo, è sempre molto bello e per noi è una viva soddisfazione. E quindi la parola direttamente ai relatori. Ultima informazione tecnica, per chi è arrivato all'ultimo momento, le firme di presenza, se poi volete l'attestato finale, per chi vuole frequentare tutti e quattro gli appuntamenti o almeno tre degli appuntamenti, il registro per le firme è qua. A voi, non so come vi siete organizzati per chi parla primo, grazie.
Grazie alla direttrice, buonasera a tutti. Sì, l'intervento di oggi è un intervento a più voci ed è giocato sotto due aspetti. Il primo, come è stato giustamente richiamato dalla direttrice dottoressa Nervi, è una ulteriore valorizzazione di uno dei tanti patrimoni della Guarneriana. Questo documento che ha la particolarità di inserirsi pienamente in quell'ambito della cultura del cibo tra gastronomia e dietetica, come ci è stato magistralmente illustrato dal professor Montanari, anche se non voleva che si dicesse magistrale la sua lezione, ma insomma rimane agli atti, questo credo che sia indiscutibile. Si inserisce, vi dicevo, in questo filone ed è appunto un voler richiamare la ricchezza di questo patrimonio costituito dalla Guarneriana e parte proprio, come diceva giustamente prima la direttrice, da un'attività meritoria portata avanti dal professor D'Angelo che nei primi anni 90 volle curare una pubblicazione che metteva a disposizione di un pubblico ampio questo testo, De Conservanda Sanitate, con le sue caratteristiche, e proprio in un'ottica che ritroviamo anche questa sera, no? Cioè quello di portare ad un pubblico il più ampio possibile questi gioielli, questi aspetti preziosissimi. La seconda parte del nostro intervento polifonico, se così si può dire, avrà più una connotazione, se vogliamo, didattica, perché Questo incontro rientra nell'ambito di una serie di incontri che hanno anche come obiettivo quello di offrire degli spunti per l'aggiornamento dei docenti. Più che per aggiornamento, per quanto ci riguarda, credo sia più il gusto di provare a pensare come si possa sperimentare sul piano didattico utilizzando questo tipo di ricchezze e di possibilità che gli archivi, le biblioteche del nostro territorio offrono, in particolare ovviamente la Guarneriana. Allora, molto velocemente, nella prima parte, andrà via circa una ventina di minuti, noi proprio parleremo dell'autore di questo testo e del testo in sé. Nella seconda parte, lo vedremo, ecco, che cosa più o meno abbiamo cercato e pensato di fare. Allora, questo testo ovviamente va ricondotto all'autore. L'autore è una figura abbastanza interessante, non tanto per delle specificità, ma perché restituisce un ambito professionale e culturale che in Friuli per il 400 non conta molti elementi. Geremia de Simeonibus, Geremia Simeoni, figlio di Simeone, è un medico del 400. Noi non sappiamo esattamente quando nasce. Lui nasce a Raspano, attualmente comune di Cassacco, nei primi anni del 400. Alcune informazioni si possono recuperare, sono state recuperate attraverso documentazioni varie che passano dagli archivi notarili a delle informazioni che si possono ricavare dagli atti dei documenti presso lo Studium Patavino, ed altre informazioni che arrivano in maniera trasversale. Si è cercato appunto di collazionarle, di metterle assieme, e il quadro della sua biografia, quale emerge, ci testimonia appunto un giovane che riprende praticamente il percorso tracciato dal padre, questa diciamo così, continuare l'attività paterna nell'ambito di studi medici è una tradizione di lungo periodo, direi, no, a questo punto. E quindi noi lo vediamo appunto sicuramente impegnato in una formazione, possiamo chiamare così, una prima formazione in casa, probabilmente seguito appunto dal padre, ma poi noi lo troviamo testimoniato, attestato, quando consegue il suo titolo di studio a Padova, e siamo arrivati al 1439. L'aspetto interessante è che tra i docenti che costituivano i suoi maestri noi troviamo tutta una serie di nomi che sono rilevantissimi, e chi si è occupato delle vicende relative agli studi nell'ambito medico presso lo Studio Patavino tra la fine del 300 e la prima metà del 400 non può non rimarcare la valenza di questi professori, di questi dotti che lasciano un profondo segno nei loro allievi. L'aspetto interessante è che noi abbiamo anche qualche testimonianza del percorso di studi del padre di Geremia, appunto di Simone o Simeone di Simeonibus, che si era formato anche lui con valenti docenti, e tra l'altro tra i maestri di Simeone troviamo diciamo così fratelli o comunque parenti di maestri del figlio Geremia. Quindi c'è questa dimensione un po' familiare, se non fosse anche familistica, nell'ambito accademico in questo caso. Torniamo al 1439, noi abbiamo l'atto di conseguimento della laurea, siamo nel mese di aprile del 1439, e sicuramente nell'atto documentario viene riportato che era presente alla cerimonia di conferimento del titolo, oggi diremo del titolo di studio, appunto anche il padre, quasi a sottolineare questa dimensione particolarmente attenta nei confronti del percorso del figlio. E così può essere interessante sottolineare che negli stessi documenti che sono custoditi presso lo Studio Patavino risulta in una, noi diremo in una sessione di laurea di pochi giorni successiva, il conferimento del titolo appunto del dottore in medicina ad un giovane studente di lingua germanica, Johannes Hartlieb, Giovanni Johann Hartlieb, e in questo documento si attesta che tra i presenti c'era l'ormai dottore Geremia di Simeonibus. Questo particolare, che appunto potrebbe risultare abbastanza marginale in questo percorso sulla biografia di Geremia, ci servirà tra qualche minuto, insomma, almeno così penso. Noi non abbiamo delle notizie diano dei dati precisi di riferimento precedenti a questa data del 1439. Invece diventa più facile seguire il percorso, la carriera di Geremia nei decenni successivi. La possiamo sintetizzare abbastanza brevemente in un'osservazione, cioè che tra il 1441 e il 1457, quindi per 16 anni, più o meno in maniera continuativa, Geremia svolge la sua professione di medico per la comunità di Udine. Questo è un dato estremamente importante, rilevante, intanto perché è possibile ricostruire questa sua presenza proprio dai documenti che sono conservati presso l'archivio comunale, antico archivio comunale, quindi presso la biblioteca Ioppi, e si tratta di tutta una serie di atti amministrativi e prima ancora deliberativi. Deliberativi nel senso che appunto il Consiglio della città di Udine delibera l'assegnazione della condotta medica a Geremia, insomma. E amministrativi perché oltre a questa deliberazione veniva anche predisposto l'atto amministrativo che definiva il compenso, ma se vogliamo anche, diciamo così, le regole di ingaggio, no? Cioè il contratto che cosa prevedeva. In maniera molto così veloce e superficiale va innanzitutto ricordato che si specifica fin dal primo atto, che risale al dicembre del 1441, quindi sono trascorsi poco più di 2 anni dal conferimento della laurea, quelli erano tempi in cui non passava tanto ampio periodo dal momento in cui si conseguiva un titolo di studio al momento in cui si riusciva a lavorare, bei tempi. 1441 c'è questa delibera nella quale si stabilisce che Geremia è assunto come physicus. Ecco, qui merita una velocissima, rapidissima precisazione. In realtà ci sono due figure che vengono proposte come, oggi noi diremo, medici al servizio della comunità, in questo caso di Udine. Il physicus è su un livello che operativamente era considerato inferiore e che quindi aveva anche un compenso inferiore, quello di chiroicus, cioè di chirurgo. Qui bisognerebbe rifarsi un po' a quella che era la letteratura medica del tempo, quindi siamo agli inizi del 400, del 1400, ma è una letteratura medica che è profondamente fondata sui testi degli autori classici. Giustamente veniva ricordato una settimana fa era Montanari, da Montanari, il fatto che insomma ci sono dei fondamenti indiscutibili ancora a secoli e secoli di distanza, che dal punto di vista diciamo della dottrina medica non vengono in nessun modo diciamo così contestati, e sono appunto autori che partono da Ippocrate, passano attraverso Galeno e poi man mano si vengono sviluppando. E proprio in questi autori veniva già definita una distinzione tra il physicus, che era, noi potremmo dire, il medico che forte delle sue conoscenze e dei suoi studi di carattere accademico era in grado di diagnosticare e quindi anche di dare delle precise indicazioni e prescrizioni mediche nel senso più ampio del termine, mentre il chiroicus, il chirurgo, era colui che interveniva empiricamente sul corpo della persona che evidentemente presentava problemi di salute. Diciamo che il contatto medico-paziente avveniva sostanzialmente con il chirurgo, mentre il fisico tendenzialmente, il suo contatto che comunque ovviamente avveniva, ma era sostanzialmente solo ai fini di elaborare la diagnosi. Sottolineo questo perché la condizione di Geremia, proprio per il suo percorso formativo, diremmo oggi noi, lo poneva a livello di medico fisico, physicus, e questa sarà la condizione che caratterizzerà tutto il suo impegno a favore della comunità di Udine. L'operato di Geremia deve essere stato apprezzato fin dall'inizio perché nel luglio del 1444, quindi sono trascorsi 3 anni insomma dall'inizio della sua condotta, il Maggior Consiglio Udinese delibera di premiare, quindi al di là del dello stipendio, del compenso annuale che era stato definito nel 1441, veniva dato 3 anni dopo un premio pro famoso viro domino magistro Geremia. Cioè in 2 anni e mezzo, 3 anni di pratica, ormai è diventato un medico talmente apprezzato che la stessa magistratura udinese, maggior consiglio, non poteva non riconoscere, e conseguenza di questo premio il fatto che la condotta viene rinnovata, viene riconfermata nell'aprile del 1445. Tutto bene? In realtà no, in realtà succede qualche cosa che in qualche misura secondo me lascia un po' il segno nella produzione e elaborazione teorica poi di Geremia, perché nel 1447 siamo in presenza di una delle ricorrenti fiammate epidemiche di peste. Geremia ne combina una, nel senso che nel suo incarico iniziale, oltre a definire il compenso, vi dicevo, c'erano le regole di ingaggio, potremmo dire, no? E tra queste regole c'era innanzitutto stabilito chiaramente che Geremia era al servizio della comunità di Udine, quindi significava che doveva dedicarsi esclusivamente a curare i malati erano residenti nella città di Udine, non poteva uscire dalla città per nessun motivo. Cosa ha combinato nel 47? Arriva la peste, Geremia probabilmente taglia la corda, nel senso che va via da Udine, dove la densità di popolazione poteva esporlo forse a maggiori rischi di contagio, e quindi si pone al rifugio andando a Spilimbergo. Io ipotizzo il fatto che Spilimbergo lo abbia raggiunto perché il Ciroico che era stato incaricato con lui nel 1441 era Bartolomeo di Spilimbergo, quindi molto probabilmente la collaborazione tra i due, che aveva sicuramente dato buoni risultati, l'aveva spinto poi a dire ok, mi metto al sicuro e vado a Spilimbergo, una comunità più piccola dove era più facile creare la condizione di isolamento. L'aspetto interessante però è che in realtà nelle regole che era stato sottoscritto, che aveva sottoscritto nell'ingaggio del 1441, ha stabilito che non aveva nessun obbligo di visitare le case di visitare gli ammalati nel caso in cui questi fossero malati di peste. Cioè, mentre aveva l'obbligo di recarsi a casa di qualunque tipo di ammalato, nel caso della peste non era esentato. Eppure nel 1447 va via, e questa sembrerebbe essere la ragione. Lo perdonano perché nel 1450 viene richiamato, ricopre di nuovo l'incarico di medico a Udine, e anche in questo caso prevede la possibilità di non recarsi nelle case di coloro che erano ammalati di peste, e proprio per chiarire anche i limiti del suo operato, si stabiliva che non dovesse avere nessun tipo di interesse, di collusione, diremmo oggi, con l'apotecario seuspeziario pubblico, cioè con coloro che predisponevano gli aromata, i medicamenti, cioè ciò che veniva poi applicato nella terapia. La fama cresce, vi dicevo, viene apprezzato, e nel 56 altra delibera, e vado a concludere un po' questa presentazione, prevede un notevole aumento del compenso in maniera estremamente significativa. Lo sappiamo medico ancora operante a Udine nel 1457, ma da altri documenti che magistralmente il professor D'Angelo aveva poi commentato in quella pubblicazione dei primi anni 90, cioè uno scambio epistolare tra Guarnerio d'Artegna e Lodovico Foscarini, dove, da cui emergono altri riferimenti alla figura di Geremia, sappiamo che si trovava ancora a Udine almeno fino al 1464. Dopodiché cala anche qui un po' una sorta di tenebra documentaria, per cui l'ultima notizia è che risulta iscritto tra i cittadini nobili della città di Portogruaro nel 1475 e probabilmente in quell'anno o immediatamente dopo muore, perché appunto non compare negli elenchi degli anni successivi, e la sua sepoltura viene appunto a Portogruaro. Concludo molto velocemente con questa presentazione così della figura del medico. Lui ha scritto anche dei testi, e tra questi ci sono dei testi estremamente interessanti da un punto di vista specifico di studio della storia della medicina e del pensiero medico, ma quello più gustoso, e che è appunto quello di cui un po' cercheremo di parlare adesso, e anche presentando poi così la sua caratterizzazione in termini di cultura no, medica e dietetica, è appunto il De Conservanda Sanitate. Quindi io penso che forse Angelo potrebbe a questo punto intervenire con la presentazione del testo.
Ci proviamo. Allora, intanto Alberto Vidon, per sua solita reticenza intellettuale, non vi ha detto, ma la scheda sulla figura di Geremia la curò lui nella pubblicazione del professor D'Angelo, quindi chi meglio di lui, insomma, per riuscire ad introdurre questo personaggio così curioso e così interessante. Io volevo farvi vedere, sempre che ci assista la tecnologia, volevo farvi vedere alcune cose che potrebbero esserci di un qualche aiuto nella nostra definizione, una definizione più puntuale di quello che è, questo ci servirà poi, ma di quello che è il senso del De Conservanda Sanitate nell'ambito della cultura nella quale Geremia agisce e si situa. Allora, intanto già dalla relazione splendida del professor Montanari abbiamo capito una cosa importante, e cioè che buona parte dei ricettari del mondo medievale erano ricettari universales. Quindi si parla di diete universale, se ne è discusso ampiamente, perché ovviamente facevano parte di una dimensione culturale, quella medievale, che era universalistica in tutto, lo era nella concezione della politica, lo era nella visione del mondo, nella visione del cosmo, delle sfere, della Chiesa, della fede. Invece qui stiamo parlando di un autore che si inserisce pienamente nell'ambito della cultura umanistica, e il nostro punto di partenza potrebbe anche essere questo: come mai in una biblioteca così specialistica, così accuratamente attenta a scegliere dei testi che siano testi di autori classici, ci sono non uno ma ben due importantissimi trattati medici, entrambi citati la volta scorsa da Montanari, Isaac Giudeo e appunto il De Conservanda Sanitate. Tra l'altro Isaac Judeus è una delle fonti che il nostro Geremia utilizza con grande attenzione, assieme a tutte le altre fonti medievali di cui il professor Vidon vi ha dato contezza poc'anzi, quindi dai classici proprio Ippocrate e Galeno, ma sicuramente anche tutta la grande e importante discettazione dei medici arabi a Vicenna, a Viceborn, a Verroè, quello che rappresentò il ponte nel mondo medievale tra la classicità, la tarda antichità e appunto il Medioevo stesso. Qual è la differenza? La differenza è questa, ovviamente è questa qua. Allora, l'immagine del micro e del macrocosmo, come lo intendeva il Medioevo e quindi come lo intendevano i medici del Medioevo, e invece un De Conservanda Sanitate straordinariamente nuovo nella sua impostazione filosofica, concettuale e anche operativa. Questo è il Medioevo. Il Medioevo ritiene, dalla grande trattazione che ne fa Rabano Mauro, ma più ancora, forse siamo nel pieno XII secolo, Rabano Mauro siamo in epoca carolingia, più ancora in ambito del XII secolo Bernardo Silvestre, c'è una straordinaria compenetrazione tra tutto ciò che è grande e tutto ciò che è piccolo. Il macrocosmo, nella sua dimensione di meraviglia e di stupore, ma anche di perfetta corrispondenza tra tutte le sue parti, si può trovare perfettamente esemplato nel microcosmo, quello che oggi i matematici potrebbero chiamare la teoria dei frattali, era già stata ampiamente approfondita dai teologi, dai medici, dai fisici del Medioevo. Il grande e il piccolo si rassomigliano, esiste una cifra che è misteriosa, che all'uomo in qualche modo è esclusa, se non attraverso l'esperienza, se non attraverso la capacità di utilizzare, come fa un buon cuoco, parliamo di diete, all'interno della sua cucina, quelli che sono i suoi strumenti e quelli che sono i suoi ingredienti. Gli strumenti e gli ingredienti sono i libri, sono gli incontri con le altre persone, sono le visitazioni del mondo, sono i viaggi, la capacità di accumulare quello che oggi gli inglesi chiamano il know-how, ma che ovviamente i latini chiamavano experientia, cioè essere capaci, scusate, di uscire al di fuori del peyron, al di fuori del confine, al di fuori di tutto ciò che ci limita per incontrarci con gli altri. E ovviamente in questa straordinaria dimensione tra macro e microcosmo la visione cristologica del mondo è prevalente. Il mondo stesso, l'universo stesso, in tutte le sue direttive, in tutte le sue straordinarie intersezioni, va a parlare del homo verus et solus, che è il Christus, tanto da rispondere addirittura in maniera teologica ad una domanda medica, cur homo torquetur, perché l'uomo è costretto ad essere così sofferente, ut Christus glorificetur, affinché Cristo venga in qualche modo assiso in gloria. E perché Cristo è stato assiso in gloria, uomo di tutti i dolori? Proprio perché l'uomo possa salvarsi dalla sofferenza. Capite che l'azione poi del physicus, l'azione del medico che ha studiato i testi di Ippocrate e di Galeno, in qualche maniera veniva mediata, glossata da questa impostazione generale, che non era soltanto teologica, ma diventava chiaramente anche geografica. La famosa Tau di tutti, di tutte le mappe, di tutte le rappresentazioni dell'oikos del mondo e dell'universo, rappresentava ancora una volta questo punto di centralità importante. La Tau è la croce, quella che suddivide i tre grandi continenti che all'epoca ovviamente erano noti, l'Africa, l'Europa, chiaramente, e l'Asia, e la perfetta bellezza e sincronia del mare e oceano che tutto chiude e che tutto rinserva, va a specificare che in questi quattro elementi di cui parlava il professor Montanari, l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, c'è la verità che deve essere ovviamente scelta, compulsata, indirizzata, ma in testi che non possono essere, di fronte a questa cultura, altro che testi universales. Le stesse diete proposte da Isaac Judaeus hanno un titolo che è Diete Universales. Tutto potrebbe essere incluso in esse, poi sta chiaramente alla sapienza del medico nell'identificare la complessione, ne avete sentito parlare ampiamente, no? Gli umori, la temperanza tra il caldo, il freddo, il secco e l'umido, e tutto ciò che poi riesce a creare armonia all'interno del nostro corpo. Nel principio straordinario del contraria contraris sanantur, che si applica alla medicina. Diceva Montanari, no? Ho freddo, mi copro, ho caldo, mi metto una benda fredda sulla fronte, ma anche alla legge, perché anche la legge veniva applicata con lo stesso principio universale del contrario contraris sanantur. Chi commette un atto che è contrario all'universalità della legge è come se spostasse qualche cosa da un punto all'altro, incrinando l'equilibrio del mondo. Anche un semplice sgarbo compiuto al più piccolo dei vostri, citazione del Vangelo, in qualche maniera incrina la perfezione del mondo e quindi deve essere riproposto. La legge del contrappasso di Dante, che è il massimo del contraria contraris sanantur, è un'esemplificazione teologica di quello che nella medicina, nelle dietes universales, si trovava. Qui c'è la grande novità. Nel De conservanda sanitate non ci sono delle diete universales. È un trattato ad persona. E allora non dobbiamo immaginarci una visione cristologica del mondo, ma non l'ho messo qui perché è banale, in quanto fa parte del nostro immaginario collettivo, è l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, che è una sorta di capacità di ricalcare questa immagine, ma di rifondarla in una concezione straordinariamente nuova, perché quell'uomo, homo, che è l'origine della humanitas, dell'umanesimo, di cui Geremia è pregno, di cui è pregno Guarnerio, ecco perché si trovano testi medici nella biblioteca di Guarnerio, deve essere preservato in tutta la sua bellezza, e la sua bellezza è armonia di forme, oltre che di contenuti, e tali forme devono essere preservate nella godibilità, godibilità dell'esistenza. Non c'è differenza tra quello che emerge in succo cataplasma dal De Conservanda Sanitate di Geremia rispetto al Quanto è bella giovinezza del Magnifico. Il senso è lo stesso, è un po', come vedrete, il gioco che andrà avanti oggi sarà un po' indirizzato in questo. Tanto, a dimostrazione del fatto di cui si parlava, che questo trattato è dedicato ad una persona, che è l'illustrissimo Zaccaria Trevisan, dottore in arti e in diritto civile canonico, Miles, questo è proprio l'incipit, patrizio veneto, intorno, non basta dargli i titoli, si va dall'universale al particolare, fino a dire che è soltanto per lui, intorno ai 39 anni, di statura media, di corporatura normale, un po' curvo, di fianchi tendenti più alla pinguedine che alla magrezza, di complessione prevalentemente flemmatica, il che risulta dall'essere egli di carnagione pallida, fredda, molle al tatto, ha molta saliva viscosa, poca sete, mentre la digestione è lenta, il sonno dura a lungo, in modo naturale, la sua urina è bianca e densa, il battito del cuore è lento e raro. Signa, li chiamano i medici, ma non più universales. Dall'incipit del De Conservanda Sanitate io vedo solo ed esclusivamente quel personaggio che è seduto davanti al suo medico, che ha in mano la matula con le sue urine, che, come diceva Montanari, non solo ha visto, ma ha anche assaggiato, ovviamente, dopo aver annusato e odorato, e ce ne potremmo quasi, se fossimo degli artisti, ricavare un ritratto perfetto di questo signore al quale è dedicata una dieta che non è più universale ma che diventa particolare, e proprio per questo sub specie humanitatis è il condensato più giusto e più intrigante di una visione umanistica della medicina, e quindi straordinariamente, mi verrebbe da dire, moderna. Ma adesso entriamo nel vivo della situazione. Prego, ti rimetto.
Sì, grazie.
Allora, questo lo metto semplicemente.
Allora, avete sentito.
Avete sentito proprio inquadrare brillantemente e in maniera estremamente dotta la specificità di Geremia, perché, come dicevo all'inizio, il valore di questo testo qui conservato è proprio che segna una transizione nella formulazione del pensiero medico, che appunto porterà poi nel pieno del Cinquecento ad un approccio di tipo razionalistico, chiamiamolo pure scientifico, prescientifico sarebbe riduttivo in sostanza, e così noi riteniamo che la modalità con la quale Geremia ha realizzato questa sua prescrizione ad personam, come diceva appunto il professor Floramo, sia proprio una traccia evidente di questa tendenza ad entrare in una dimensione estremamente pratica, senza però concedersi alla dimensione del chirurgo di cui parlavo prima. Il gioco che vorremmo fare adesso, e quindi siamo nella seconda parte, e che avrebbe, diciamo così, la valenza didattica alla quale facevo riferimento prima, sarebbe quello di provare a portare gli allievi di una classe ideale, una classe terza delle superiori, che quindi studiano sia la letteratura del periodo tra fine diciamo medioevo e inizi dell'umanesimo, e anche la storia di quel periodo, portarli a fare una sorta di gioco, di sperimentazione, cioè capire come, utilizzando le prescrizioni che Geremia ha dedicato ad personam, con questo approccio nuovo, dedicarle a due personaggi della letteratura, della cultura italiana, che sono estremamente noti e dei quali abbiamo la possibilità di raccogliere alcune informazioni per quanto riguarda il loro stato di salute. No? È stato un po' questo che abbiamo provato a pensare. Allora, comincio io, Angelo? Sì, vabbè, bene. Allora, io ho proposto una sorta di, come dire, immaginario dialogo tra Geremia e Petrarca. Francesco Petrarca, è facile la mia scelta, molto molto da pigro, e questo condivido con Petrarca almeno questo elemento, la pigrizia. È facile la scelta perché noi sappiamo che uno dei temi fondamentali della filosofia petrarchesca, se così si può dire, c'è proprio questo rapporto con il corpo. Il tratto più facile è quello di pensare alla corporeità e incorporeità di Laura, no? Dedicataria delle rime di Petrarca. Però andando a considerare non solo le epistole, questa monumentale raccolta epistolare di Petrarca, ma anche altri suoi lavori, i suoi trattati, risulta che c'è una direi costante ripresa di Petrarca del tema del corpo, proprio calato sulla propria esperienza personale, il corpo di Francesco Petrarca. È ovvio che questi riferimenti servono a lui per ribadire il rapporto che esiste tra il corpo come involucro e l'anima come contenuto qualificante, l'individuo, e quindi qui torniamo a giocare su quell'aspetto microcosmo-macrocosmo. Però, siccome vogliamo giocare, proviamo un po' a pensare se effettivamente quelle informazioni che Petrarca dissemina un po' in questi testi, ripeto, soprattutto nelle lettere, nelle epistole, ci permettono di fare un po' una sorta di prescrizione specifica da parte di Geremia nei confronti di Petrarca. Questa era l'idea iniziale. In realtà, e cercherò di dimostrarlo adesso abbastanza rapidamente, non è andata a buon termine, quindi probabilmente la comunità di Udine non mi rinnoverebbe il contratto nel caso specifico. Perché? Perché innanzitutto Petrarca mi ha imbrogliato, nel senso che appunto andando a cercare le sue informazioni sul suo stato di salute, emerge chiaramente che lui rivendica continuamente il fatto che ha vissuto una vita sana, senza grandi problemi di salute, e l'unico elemento sul quale si sofferma nella parte, diciamo così, conclusiva della sua esistenza, ma anche della sua produzione letteraria, è il fatto che gli arriva la vecchiaia. Quindi una condizione naturale che però ovviamente porta con sé quello squilibrio che sappiamo essere la condizione base della malattia. C'è così una curiosità che non c'entra con l'aspetto medico, ma che comunque ha a che fare poi con la dietetica. L'unico elemento del quale si lamenta ripetutamente, circa la propria complessione, è che lui era affetto da canizie giovanile e poi anche da calvizie giovanile. Questo, diciamo, sarà anche un elemento che emergerà. Allora, cominciamo un po' a far parlare Petrarca, poi vediamo come lo facciamo interloquire con Geremia. In un punto abbastanza famoso, in un passaggio abbastanza famoso del Secretum, e qui lo cito perché insomma Petrarca sa essere estremamente sapido, no? Nel dialogo con Agostino, gli dice Agostino, rivolgendosi a Francesco, che si lamenta appunto dell'essere canuto in età precoce, dice: quando ti dico di osservare i tuoi capelli bianchi, metti avanti una folla di illustri canuti, e qua cita personaggi della storia e non solo. Se poi ti avessi rinfacciato la calvizie, immagino che avresti tirato in ballo Giulio Cesare. E Francesco, che in vena polemica, risponde: è di grande conforto, se non mi inganno, essere intruppato con così celebri compagni. Che lui abbia sofferto di questi aspetti della canizie è ribadito perché in una lettera dalle Seniles, e tornando su questo aspetto della calvizie precoce, giovanile, scrive: è vero che si trattava, Petrarca, di una canizie rada che venendo insieme con la prima lanugine di barba sul capo biancheggiante aveva un non so che di venerabile, come dissero alcuni, e dava decoro ai lineamenti del viso ancora giovane. Tuttavia, per me era spiacevole perché si opponeva almeno in parte a quell'aspetto giovanile di cui mi compiacevo. Ecco, questo è importante. Lui è consapevole della sua complessione, potremmo usare questo termine, particolarmente sana. Ecco perché mi ha imbrogliato Petrarca quando andavo a cercare nella sua egritudo, no? Nella sua malattia, non solo la malattia dell'animo, ma anche vicende fisiche. Allora, com'era Petrarca? Avete sentito prima professor Floramo leggere l'incipit del De Conservanda Sanitate con questa osservazione, no? Osservare, il fisico osserva il paziente. Allora proviamo ad osservarlo per come le fonti ce lo riportano, e qui ci viene in soccorso Giovanni Boccaccio, che nel De Vita et Moribus Domini Francischi Petrarchi, che riprendeva informazioni che probabilmente arrivavano da Senuccio del Bene, probabilmente, così descrive Petrarca. Magari lo possiamo anche vediamo se riusciamo a... Eccoli, così li mettiamo senza svelare nessun mistero. Ecco, li mettiamo uno di fronte all'altro. L'altro l'avete già riconosciuto. Allora, come appare Petrarca? Alto di statura, bello di aspetto, di volto rotondo e gradevole, di carnagione non chiara e tuttavia non scura. Come capite, siamo di fronte ad una complessione molto diversa da quella alla quale faceva riferimento invece Geremia nella sua prescrizione ad persona. Ne risulta un certo colorito bruno adatto ad un uomo, lento il movimento degli occhi, lieto e acuto lo sguardo, di aspetto mite, dignitosissimo nei gesti, giocondissimo nel riso, sottolineo questo particolare, poi spero alla fine lo riprenderemo, ma è tuttavia sorpreso a ridere in modo sciocco, sguaiato, moderato nell'andatura, piacevole e divertente nell'esposizione, parla però raramente se non viene interrogato. Quindi qui poi si va sull'aspetto che oggi noi diremmo comportamentale. Questa è una prima citazione. Nella curiosità così di provare a trovare ulteriori elementi di descrittivi, tempo fa, per strani percorsi che, diciamo così, più che la ricerca, la curiositas apre, mi imbattei in una vita del Petrarca che venne pubblicata nel 1739, ma si tratta di un testo che è stato elaborato negli anni 50 del 1500. Quindi facciamo un po' un gioco di tempi storici diversi. L'autore è un importante prelato toscano di origine, ma che è poi legato al mondo ecclesiastico veneto e veneziano, e che diventò arcivescovo di Ragusa tra 1555 e 1564, partecipò al Concilio di Trento, eccetera, eccetera. Ma insomma, era appassionato di letterati italiani e in particolare Petrarca, e quindi scrive questa vita del Petrarca che, vi ripeto, è del 1500, anche se poi viene editta nel 1739. Come lo descrive? Qui entriamo in un dettaglio che è più vicino proprio ai termini di Geremia. Tornando alla sua prima età, fu sano per natura e di complessione sanguigna. Ecco, troviamo questi riferimenti, no? Alla complessione. Di colore tra il bianco e il bruno, come abbiamo sentito, con occhio vivace. La vista lo servì benissimo fino a 60 anni passati, sì, perché noi sappiamo che una delle prime testimonianze dell'utilizzo degli occhiali a livello dotto è proprio che il buon Petrarca inforcava questo strumento. Ecco l'aspetto, vi ricordate, dicevo prima, di come Petrarca soffrì l'arrivo della vecchiaia. Scusate, vediamo se recupero il testo. 5, dovremmo esserlo qua. Eccolo qua, dispettoso. Di poi ricorse appunto agli occhiali. Non era di forze molte, quindi non è particolarmente vigoroso, ma destro a saltare veloce nel corso, quindi ha una agilità di fondo. E calido per natura, caldo, quindi una natura calda, vigorosa. diverso da quella natura fredda e flegmatica che abbiamo sentito invece nei confronti nel regime, nella prescrizione di Geremia. E però aveva l'estate per nemica, no? Quindi essendo una natura calda e sanguigna soffriva il caldo. E massima il settembre, il mese in cui i frutti sono particolarmente maturi, succosi e pericolosi. Mangiava frutti ed erbe volentieri e nella sua gioventù beve sempre acqua e invecchiando usò il vino temperatamente, serbando in costume la sera di bere acqua, la quale dice esso che gli toglieva ogni fastidio che sentisse nello stomaco. Quindi vedete, qui noi abbiamo delle informazioni su una sorta di auto, diciamo così, prescrizione di cui, vedremo, Petrarca era particolarmente consapevole. Nelle Senile, se non solo, ma anche nelle altre, diciamo così, sottoraccolte delle sue epistole, continuamente richiama a questa attenzione alla salute del corpo, di questo contenitore, che è specchio della salute dell'anima. Continua ancora in questa descrizione dei Beccadelli. Del mangiar carne non fu molto amico. Anzi, soleva dire che se Gesù Cristo, Signor nostro, non avesse mangiato carne e bevuto vino, che esso gustato non avrebbe. Non volentieri si trovava a conviti magnifici. Beh, insomma, Petrarca è stato un uomo di grande prestigio, cioè lui veramente era assiso alle mense degli uomini più importanti, quindi c'erano conviti magnifici. Rare volte si levava da tavola che avesse saziata la fame, cioè sa contenersi, c'è una continenza. Digiunava tutta la quaresima, le vigilie, ad ogni venerdì faceva il digiuno in pane e acqua e così continuò fino alla vecchiezza. Poi va avanti, con altre notazioni che salto, e poi dice, e vedete perché mi sottofermo su questo, levavasi ordinariamente a mezzanotte e diceva il mattutino, e poi si dava agli studi, che erano, come scrive, le sue ore migliori, e per questo usava tenere tutta la notte il lume acceso. Cominciò di 25 anni ad essere canuto e calvo, e due volte l'anno, cioè di primavera ed autunno, si traeva il sangue, cioè faceva salassi. Essendo una natura calda, sanguigna, per l'aspetto della temperanza e dell'equilibrio, era necessario intervenire con il salasso. Era inclinato all'ira, allo sdegno, ovviamente, natura sanguigna, calda, e le quali cose a lui e non ad altri nocevano, questo è interessante, impero che nessuno offendeva e tosto si mitigava. E poi c'è questa notazione che è estremamente interessante, ad Averroè e ai suoi seguaci fu nemicissimo, e come empi li odiava, e non fu anche amico dei medici di quel tempo, quindi lui probabilmente con Geremia non avrebbe in realtà voluto avere nulla a che fare, per la medesima cagione di seguire gli arabi, cioè proprio perché imputava loro di essere troppo legati a questa tradizione medica che gli arabi avevano fatto transitare, ed in più luoghi ne fece con la penna fede, cioè lo ha scritto in più luoghi. Questo ritratto Beccadelli ovviamente lo costruisce come? Non può farlo come Boccaccio, e, ovviamente perché non ha avuto modo cronologicamente di confrontarsi con Petrarca, ma lo costruisce proprio attraverso il recupero delle informazioni che Petrarca lascia di sé, del suo corpo, della sua complessione, in tutta la enorme mole di opere che sono non solo nelle epistole, come vi dicevo, ma anche in altri trattati. Allora, che cosa possiamo dire, o meglio, che cosa avrebbe detto Geremia di fronte a quest'uomo? Beh, intanto avrebbe apprezzato la sua condizione fisica, che in qualche misura è eccezionale, no? Cioè, e di questo Petrarca si compiaceva, perché in una lettera che probabilmente risale al 1365, quindi insomma un po' avanti con gli anni ormai, riporta, è uno dei pochi passi in cui dice, vabbè dai, dei medici parlo bene, quindi di Geremia avrebbe detto bene se Geremia si fosse espresso in questi termini. Il medico che viene citato da Petrarca è Tommaso dal Garbo, uno dei più importanti medici fiorentini di quella seconda metà del 300. Tra l'altro, da una breve ricerca ho trovato che proprio tra i, diciamo così, compagni di studio di Tommaso Dal Garbo troviamo alcuni di quei professori che avevano accompagnato al conseguimento del titolo di dottore il padre di Geremia, cioè Simeone. Vedete quindi che andiamo un po' a chiudere su quegli aspetti della biografia di Geremia, almeno indirettamente. E cosa scrive Petrarca di questo medico? Costui, durante l'anno scorso, mentre ci trovavamo tutti a Pavia, alla presenza di quasi tutti i gentiluomini, giurò di non aver mai veduto fisico d'uomo, ripeto le sue parole, tanto gagliardo quanto il mio, tanto sano e tanto ben conformato. E certo, per quanto non ricordi di aver mai goduto di una forza eccezionale, è pur vero che ho sempre posseduto una destrezza e agilità notevolmente superiori a quelle di qualsiasi altro. Qualità, peraltro, che per quanto destinata ad essere le prime a scomparire nell'elenco dopo l'effimero decoro di una bella chioma, ridaia, cioè proprio gli dispiaceva aver perso capelli o comunque di essere incarnutito molto velocemente, avevo questa agilità conservato gradualmente fino a questa mia età, tant'è che, tranne che il danzare e il correre, esercizi di cui non ho mai sentito né il bisogno né il piacere, non potrei dire che, sotto questo rispetto, il tempo mi avesse offeso. Quest'ultimo anno, purtroppo, ha fatto le feci di tutti gli altri e un'infermità durata appunto 12 mesi mi ha così prostrato da non riuscire ad alzarmi e a reggermi in piedi senza l'aiuto dei domestici. Quindi la vecchiaia, come dicevo prima, gli arriva addosso e questo lo segna. Sempre dalle senile, se interessante notare che i pochi malanni sono sostanzialmente legati a delle disavventure fisiche esterne, cioè in sostanza praticamente lui per quello che sappiamo si fa male cadendo da cavallo durante una rocambolesca fuga da Parma nel 1345 e siccome evidentemente andava via malconcio, quando si ferma a Verona pochi giorni dopo, compulsando dei codici custoditi presso l'archivio capitolare di Verona, classico incidente da biblioteca, quindi state attenti, mi raccomando, gli cade sul piede un voluminoso codice che conteneva opere, le epistole di Cicerone, non mi ricordo più, e anche lì è preso una botta terribile al piede, ma insomma poi di nuovo riceve un calcio da un cavallo, ma insomma sono incidenti, non ci sono problemi legati a uno squilibrio del suo corpo, della sua complessione, tranne in riferimento ad una serie di episodi febbrili, probabilmente di natura psicosomatica, diremmo noi, perché sempre legati a degli stati di forte sconquasso emotivo, la notizia della perdita di un amico, un forte shock emotivo legato a una sorta di visione profetica che gli annunciava la futura dipartita di un altro suo corrispondente, ma insomma sono episodi febbrili, probabilmente, anzi sicuramente Geremia avrebbe risposto, riconducibili a questa natura sanguigna e calda. E allora in questo caso che cosa fai? Come intervieni? Geremia prescriverebbe il salasso da fare però con cautela, con attenzione. Ci sono dei passi interessantissimi nel De Conservanda Sanitate, che con gli studenti si potrebbe proprio prendere in analisi nel dettaglio, in cui proprio descrive l'operazione del salasso, prescrivendo la cura, l'attenzione nella scelta delle vene e anche osservando le caratteristiche del sangue. Laddove il sangue risultasse troppo denso, troppo scuro, allora devi verificare che l'operazione di salasso non duri tot tempo. Cioè ci sono tutta una serie di prescrizioni che sicuramente in questo caso Geremia avrebbe dato a Petrarca, che per molti aspetti, come dicevo, non sarebbe stato un buon paziente, nel senso che non presentava grandi problemi. E perché questo? E qui torna di nuovo in ballo Geremia. Vi risparmio dei passaggi specifici nel testo di Geremia, ma le raccomandazioni che Geremia dà nel suo De Conservanda Sanitate a fronte di questa complessione flemmatica, fredda, umida, quindi completamente diversa da quella di Petrarca, hanno però un elemento che noi ritroviamo nella salute di Petrarca, ovvero sia la temperanza. Vi ricordate che prima nella descrizione di Petrarca il fatto che lui difficilmente dalla tavola si alzava completamente sazio, sapeva fermarsi, sapeva diciamo non essere quel diciamo così schiavo del ventre, l'occupatus di cui parla in un importante testo di approfondimento che non sono le lettere, ma il De Remedis Utriusque Fortune, che non a caso vi ho proposto, eccolo qua, nelle immagini, chiedo scusa, vediamo se riusciamo a fare, eccolo, no? Questo è riprodotto da un manoscritto che riporta De Remedis Utriusque Fortune, e, in cui appunto proprio sottolinea il fatto che bisogna essere moderati. Bisogna sapersi, diciamo così, trattenere, annientare quelle che sono le pulsioni. E nel dialogo che si viene a determinare tra Ratio e Dolor, che sono i due protagonisti di uno dei dialoghi che sono contenuti nel De Remedis, vi cito molto velocemente questo passaggio perché sembra essere, che ne dicesse il buon Petrarca male dei medici, l'aver recepito pienamente la raccomandazione che Geremia gli avrebbe fatto. Dolor, il mio vitto è troppo scarso. Ratio, diciamo piuttosto che la tua gola ad essere troppo ampia e capace. Sembra un accesso stretto ed angusto e spalanca invece la strada a tutti i vizi dell'animo. Attraverso di essa entra la fiamma della libidine, il torpore della mente, il furore della collera e dell'insulto. Prima sentivamo che per la natura calda e sanguigna Petrarca non le mandava a dire. Quindi evidentemente in quei momenti cedeva. E, vi entra il fuoco divorante dell'invidia e quell'implacabile emulazione che riempie gli animi di sdegno. Vado avanti, Ratio dice, preferiresti dunque ingrassare? La tua magrezza ti libera dalla gotta, dal mal di testa, dalle vertigini, dal vomito, dalla nausea, dai colpi di calore. Ti evita il disgusto di te stesso, impedisce i bruschi passaggi dal pallore al rossore, di avere l'alito cattivo, di maleodorare con gran fastidio non solo degli altri ma di te stesso. Fa sì che il tuo passo sia fermo e sicuro come le tue mani e il tuo capo e quello che è di gran lunga più importanti, sia fermo e sicuro il tuo animo. Allora, ovviamente lasciamo in parte tutto il tema fondamentale, ripeto, del rapporto tra anima e corpo, ma riprendiamo un attimo mal di testa. Geremia dà delle indicazioni precise su come combattere il mal di testa per una natura diversa da quella di Petrarca. Petrarca, il suo mal di testa per la complessione calda e sanguigna andava, diciamo così, gestito con determinati cibi, determinate bevande e appunto con l'alleggerimento del flegma sanguigno. Nel caso del Deconservanda Sanitate ci sono prescrizioni molto diverse. Ecco, quello che diceva prima il professor Florano, cioè l'attenzione che a questo punto ormai il fisico nel diagnosticare dà alla dimensione specifica, personale, ad personam. Per il vomito, quando ho ripreso questo passaggio mi è venuto in mente che c'è una parte molto estesa nel De Conservanda Sanitate in cui affronta il tema del vomito, attenti, non come manifestazione del malessere, ma come modalità attraverso la quale curare il corpo. Perché il vomito è espellere qualcosa che è in eccesso. Allora, in una natura fredda e umida, ma lo può essere anche in una natura calda e sanguigna. Ovviamente le modalità sono e devono essere diverse. Ecco, Geremia su questo insiste. E avrebbe ovviamente insistito anche nel caso del buon Petrarca, se Petrarca avesse voluto ascoltare i medici. Vado a chiudere. L'agilità, il fatto di essere destro. Anche qui Geremia, ad esempio, avrebbe sottolineato che ci sono tutta una serie di rimedi per far sì che il corpo, scusate, le gambe, i piedi, gli arti possano essere resi agili attraverso una dietetica apposita. E ovviamente poi da buon fisico avrebbe anche prescritto quei medicamenti necessari per curare da quegli incidenti esterni a cui ho fatto riferimento, cioè il calcio del cavallo oppure la caduta da cavallo. Sul cibo, un'ultima osservazione, il Beccadelli ricordava, citando però appunto lo stesso Petrarca, che beve sempre acqua e invecchiò usando il vino temperatamente. Su questo Geremia l'avrebbe ripreso violentemente, perché Geremia dà un'indicazione completamente diversa, dice anzi l'acqua cerca di evitarla più possibile. In realtà non è una contraddizione, ma è il fatto che Geremia sta prescrivendo ad una complessione diversa, anzi opposta. Quindi in questo caso Geremia doveva dare l'indicazione del vino per la sua natura calda, anche se va comunque temperata. Ultima osservazione, mangia poca carne, Petrarca, in questo collima, anche la natura flemmatica è bene che non mangi carni, mi dispiace dirlo, ma insomma Geremia sconsiglia le carni di maiale, soprattutto se conservate sotto sale. Quindi il prosciutto di San Daniele, questo è uno scoop che per favore non facciamolo uscire da qui, ma evidentemente non lo cita esplicitamente, non c'era ancora il consorzio, ma insomma non va bene. Perché? Perché pur essendo una natura flemmatica, il Bonzaccaria si trovava nella necessità di non eccedere con il sale, che avrebbe determinato uno squilibrio troppo forte. Cioè, il problema era sempre quello, no? Come ci ricordava anche il professor Montanari, di trovare una situazione che creasse quell'ideale equilibrio che di fatto non sussiste mai, no? Nella natura umana. Allora, ultima considerazione, e chiudo e passo la parola a Angelo. Questa attenzione che Petrarca ha per la propria natura e per la propria esistenza si manifesta anche nei comportamenti non strettamente dietetici, alimentari. Però avete sentito, lui ad esempio amava studiare di notte. Geremia l'avrebbe sgridato, l'avrebbe inchiodato, perché proprio raccomanda una corretta alternanza tra veglia e sonno. E avere un periodo di sonno che sia continuato e duraturo. Guai leggere, guai studiare di notte, guai giocare con l'iPad perché si ha un colpo di insonnia, perché poi così crei uno squilibrio nella tua complessione. In questo Petrarca, dall'alto della sua maestria e sapienza, evidentemente poteva dire ai medici: io non do mai ascolto.
Quanto mi sta antipatico Petrarca, perché è ovvio che poi insomma questi intellettuali insomma non si alzano mai dalla tavola senza avere. Allora, è per questo che io ne ho scelto un altro che insomma non è che sia meno indispitto al mondo, ma insomma basta guardarlo, no? Dante per i medici del Medioevo assommava su di sé tutta una serie di elementi che inevitabilmente lo riportavano ad una complessione che, come vedrete nella scheda sottostante, è inequivocabile. Allora, vediamo se riesco ad aumentare un po' il carattere e a leggervi perlomeno troppo. Beh, guardatelo un po', insomma. Non è che sia uno che gode di spiriti e di umori in una maniera così cosmica nel senso greco del termine, ma semmai è piuttosto acosmico. E in effetti questa è la scheda medica che potrebbe emergere studiando un Dante nello studio di Geremia de Simeoni. Il bilioso collerico dovrebbe essere tendenzialmente asciutto e magro, ma dai muscoli molto tonici e marcati, in effetti questo era Dante. Il colorito giallognolo, ovunque noi vediamo un Dante che ha un colorito terreo sostanzialmente. Polso duro, rapido e sottile, è istintivo, irascibile, ha mandato più gente all'inferno lui di quanta Minosse in tutta la sua carriera, aggressivo, dagli appetiti voraci e improvvisi. Questo sì, sappiamo da Sacchetti, continuiamo nella disamina dei personaggi
in base anche alle voci di coloro che ce ne descrissero, che Dante era un vorace invece, e benedetto lui, non si sa dove lo mettesse tutto questo esubero di cibo, e spesso univa l'elemento della voracità ad una forma isterico-compulsiva che era estremamente respingente. C'è una meravigliosa situazione che ci viene descritta da Sacchetti, in cui il Dante in esilio si presenta alla corte del re di Napoli, siamo alla corte degli Angioini, e il re non lo riconosce immediatamente. La cosa è assai strana, perché come vedete Dante è sempre vestito da Dante, quindi è assolutamente facile riconoscerlo, ma all'epoca evidentemente non c'era così grande attenzione, per cui lo lasciano in disparte in una mensa organizzata come nel Medioevo, come abbiamo anche sentito, no? Stare sopra o sotto il sale, gli ospiti illustri se ne stavano nella parte alta della mensa, sopra il sale, quindi avevano le portate migliori, e gli ospiti negletti se ne stavano chiaramente raminghi, proprio al bordo della tavolata. Non essendo stato riconosciuto, il vate viene allontanato, gli si riserva il posto più lontano, al che assai se ne duole e se ne va via senza dire nulla. Insalutato ospite. Quando il re viene a sapere che Dante era presente alla cena da lui organizzata, dice: ma è impossibile, cioè, dovete avvisarmi, dovete dirmi che Dante era arrivato, quello mi manda all'inferno come minimo, no? E probabilmente lo mandò, e quindi lo richiama, e Dante si presenta non più vestito da Dante, ma con una veste contigiata, con tutti i ricami, con tutti i pizzi, con tutti gli orli. E allora il re lo fa sedere accanto, dice il Sacchetti, e quando i camerieri, i valletti di sala gli portano i cibi, lui li prende e comincia a lordarsi l'abito, perché il re dice: sto qua veramente è intemperante forte, cioè quasi frenetico, sarebbe il caso di farlo visitare dalla scuola salernitana, no? Avrebbero di che dire. In realtà poi Dante dà una risposta che è elegantissima ed è straordinaria. Dice: la volta scorsa voi non mi avete riconosciuto perché indossavo un vestito che non era all'altezza di questa corte, oggi invece, indossando il vestito che è all'altezza, evidentemente avete invitato lui e non me, e quindi è giusto che sia il vestito a mangiare e non io. Terribile, una situazione veramente impressionante dal punto di vista della biliosità, quindi aggressivo dagli appetiti voraci e improvvisi, prova facilmente sete, è incline, questo mi interessa, agli stati febbrili con agitazioni e scosse. Il suo sonno può essere facilmente agitato e può avere di frequente iperattività onirica e incubi. Beh, insomma, l'intera commedia nasce in quell'incerto confine che si trova tra la veglia e il sonno, ma non solo. Abbiamo delle testimonianze che sono importantissime, sono testimonianze che lui stesso ci dà nella Vita Nova, in cui racconta, l'incipit della Vita Nova è meraviglioso ed è bellissimo, come nella stagione che al mondo figlia e fiora, avrebbe detto un grande altro stilnovista, lui incontra al volgere del nono anno d'età la bella Beatrice. L'abbiamo visto tutti a scuola, lo conosciamo tutti, però forse non l'abbiamo adeguatamente mai esaminato da un punto di vista medico. Io vi faccio soltanto vedere l'inizio della Vita Nova, ed è estremamente significativo, proprio per una analisi medica di quello che è accaduto a Dante, e poi vediamo subito cosa ci dice Geremia. È proprio l'inizio famosissimo e anche, permettetemelo di dire, bellissimo. Vediamo se riesco ad ingrandirlo un po', perché sono peggio. Allora, nove fiate, già presso il mio nascimento, era tornato lo cielo della luce quasi a un medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando ai miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Già questo gli dà il lauro. Ella era in questa vita già stata tanto che nello suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle 12 parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi dalla fine del mio nonno. Tutto questo per dire che avevano poco tempo di differenza e che si incontrarono grosso modo ai 9 anni d'età. Però è interessante, perché è un macrocosmo, come si diceva prima, che ruota attorno all'inizio di una malattia potente, che per il Medioevo è inguaribile, è la malattia d'amore, come dirà, e vedremo subito, Andrea Cappellano, perché è una malattia che influisce proprio sugli umori e sulle complessioni. Noi potremmo spiegare tutto il dolce stil novo a partire dalla malattia fisica, non morale, ma proprio fisica. E vediamo che cosa succede. Intanto apparve vestita di nobilissimo colore, qui c'è tutta la teoria dei colori sulla quale non ci fermiamo, e anche la numerologia, si parlava anche con Montanari dell'idea del 9, del 7, del 4, che sono numeri straordinariamente ricorrenti. Umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che la sua giovanissima età de si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito della vita, attenzione al sintomo, e pensate alla scheda della complessione che abbiamo letto prima, tendente a febbri, a spasmi e in qualche maniera anche a svenimenti, no? Lo quale, lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia negli menimi polsi orribilmente, e tremando disse queste parole: ecce Deus forzi ormè, qui veniens dominabitur mihi. In quello punto lo spirito animale, Dante ha contezza precisa di tutta la teoria degli spiriti e degli umori, lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nel cervello, nella quale tutti gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a meravigliare molto, e parlando specialmente agli spiriti del viso, si disse queste parole: apparuit iam beatitudo vestra. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, è il fegato, quindi è proprio l'inizio della malattia, cervello e poi fegato, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: eum miser, quia frequenter impeditus ergo ero de inceps. Da allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima, e le fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la virtù che gli dava la mia immaginazione, che ne convenia fare tutti i suoi piaceri compiutamente. Si è ammalato. Dante si è ammalato. Andrea Cappellano, il più grande teorizzatore d'amore, dice proprio questo: amore è un sentimento che giunge dagli occhi nel cuore, e poi dal cuore passa al fegato, laddove si dà nutricamento a tutti gli spiriti animali, e nel momento in cui ormai ha imbevuto di sé il fegato e gli spiriti cominciano a contaminare tutti gli umori e quindi tutte le complessioni e tutti gli equilibri del corpo, si impadronisce del cervello. Ed è bellissima come spiegazione, perché io mi innamoro della fanciulla, la prima volta in cui la vedo mi si entra in risonanza in qualche modo il cuore, ho un accesso cardiaco, il polso, dice, comincia ad essere molto forte, poi ovviamente c'è un travaso degli umori del fegato, ma non mi salvo più quando ormai gli spiriti d'amore hanno preso il cervello, perché io posso anche chiudere gli occhi e pur la vedo, posso dormire e pur la sogno, posso camminare e non essere conscio di dove vado, sono profondamente ammalato, sono preso da una febbre d'amore. Dante rimane, poi lo racconterà nella Vita Nova, parecchi giorni in uno stato di deliquio, in una incapacità di vedere le cose. E questo è tipico di questa complessione. Sentite che cosa ci dice Geremia de Simeonibus. Oh, questo è la stagione, che il tempo figlia e fiora, è la primavera. Geremia dice: durante la primavera si muovono tutti gli umori, attenzione ad innamorarsi, meglio innamorarsi in stagioni avanzate, autunno, inoltrato, inverno, perché in primavera è ancora più impressionante l'amore. Molto spesso questi umori scorrono fino ai nervi e sono causa di dolori e di altre malattie che li colpiscono, come apoplessie, paralisi e vertigini. In autunno, dice, a causa della dilatazione dei pori, prosegue con un caso che non è sicuramente il nostro. Quindi, cause naturali, diceva questo il professor Montanari la volta scorsa, il clima, il clima, il tempo dell'anno è una causa naturale, che influisce profondamente sulla salute e nella salute chiaramente anche nella forma stilovistica del nascimento d'amore e della malattia d'amore, che può portare danni che paiono irreparabili ovviamente. Voglio prendermi una piccola, anche perché ormai il tempo fugge via veloce, mi prendo una piccola rivalsa anche sul tuo Petrarca, semplicemente, e faccio un po' il malandrino, dovrete scusarmi un po', semplicemente toccando un argomento che pare che a Geremia interessasse molto. Chiedo scusa alle signore per la così impudicizia del capitolo, ma si parla di coito, scusatemi, ma è importante in quanto è presente questa considerazione medica in moltissime attestazioni, anche presenti qui nella nostra terra. Vi leggo in velocità una sentenza godibilissima dell'abate di Moggio, spiccata, siamo in piena età petrarchesca, nei confronti di un tale vitale, si chiamava così, povero, ma evidentemente molto vitale non doveva essere, il quale aveva sposato una signora di Chiusaforte, e povero vitale, forse per la sua complessione particolarmente flemmatica, non accontentava più la sposa, la quale intelligentemente, sembra uscito da una novella di Boccaccio, in realtà è legato alla nostra terra, chiede un consulto addirittura all'abate di Moggio. E sentite che cosa chiede l'abate di Moggio, analizza la situazione e poi emette questa sentenza. Noi, Gilberto, per la grazia di Dio e della sede apostolica abate, conoscendo nella causa matrimoniale che verte fra Vitale da Enemonzo e Nicolotta da Chiusa, facemmo già tempo evocare le parti alla nostra presenza, le quali, in nostra presenza, personalmente costituite, propose detta Nicolotta che il predetto Vitale non poterat eam carnaliter conoscere. Cioè erano sposati, ma lui non applicava il suo dovere matrimoniale e perciò chiedeva di essere per nostra sentenza separata da esso Vitale e le fosse data licenza se volesse contrarre matrimonio con altri. Ma l'abate astutamente dice: un momento, no? Non sufficit. Ha risposto. Noi poi interrogammo il detto Vitale, ma volendo sapere se questo impedimento provenisse da natura, attenzione, la natura, quindi era necessaria una visita in corpore vili, da natura o da maleficio, facemmo diligentemente esaminare, questo è interessantissimo, l'uno e l'altra da sapienti medici e da esperte matrone, dalla cui relazione apprendemmo quod uterque habere videbantur membrum aptum ad coitum, cioè non c'è nessun problema né da una parte né dall'altra, perciò presumendo secondo verosimiglianza e probabilità che quell'impedimento fosse temporaneo e procedesse, dice, da maleficio a causa di qualche mala malo obietto, condannammo, attenzione alla sentenza di un abate, condannammo ed imponemmo loro che dovessero abitare insieme per un triennio e in buona fede dare operam carnali copule cum effectu. Io non so se l'abate abbia poi richiesto anche un devisu in qualche maniera, però è straordinariamente interessante. Perché questo? Perché Geremia, rispetto a questo tipo di attenzione, dice che molto spesso gli intellettuali, cioè coloro che si impegnano troppo nelle lucubranti materie dello studio, a parte il fatto che sono spesso troppo umidi, per cui la parte umida per eccellenza sono i polmoni oltre che il cervello, e i polmoni con la loro umidità procurano una crassitudo cerebri, quello che poi è il muco, e non fanno altro appunto che tossicchiare, che espettorare, c'è un'ulteriore interessantissima lettera scritta da una Susanna Valente, una friulana, ad una sua giovane amica, la quale purtroppo viene destinata in sposa ad un intellettuale, immaginate un Petrarca del tempo, e le dice: voi mi fate sapere per vostre lettere che desiderate avere per vostro marito quel dottore dal quale l'altro giorno diffusamente mi parlaste, pregandomi che far voglia ogni opera perché il fatto si congiunga. Ma mi credo fortemente che abbiate perduto il cervello. Che diavolo volete voi fare di dottori, di uomini come Geremia de Simeonibus, per esempio? Non sapete che sono questi letterati per la maggior parte tisichi, gelosi, frenetici? Oltre che il studio li fa sempre catarrosi, né sentirete mai altro che sputacchiare e tossire. Fate a mio senno, lasciateli stare. E questo è specialmente, non vedete voi che ceffo d'assassino egli ha? Non vedete che guardatura crudele e che maniere contadinesche sono le sue? Abbiate un poco di pazienza, dice, io conosco un ragazzino molto più carino, molto più giovane, molto più attillato, te lo presento io e vedrai che starai meglio. Perché vedrai che starai meglio? Perché, e vado chiaramente a chiudere, perché questo è quello che ci dice sostanzialmente Geremia de Simeonibus. Il fatto di poter godere di una vita intimamente sensuale e sessuale appagante dà l'opportunità, attraverso il travaso dei flussi, di un recupero di quella armonia e di quella sintonia che adesso nel mondo umanistico viene considerata naturaliter, cioè viene considerata come un elemento di straordinaria bontà e bellezza per quanto riguarda il corpo dell'uomo, il corpo della donna e il loro reciproco piacere. De conservanda sanitate si parlava e del modo di preservare il piacere nella mensa, in tutto ciò che è umano. Dice Geremia, della materia si è occupato ampiamente anche Avicenna, dice, sulle malattie dei nervi e asserisce che il beneficio prodotto, e cita tutta una serie di fonti, è importante perché, ovviamente, se è praticato in determinate ore del giorno, vi spiega anche quando, sicuramente bisogna farlo prima dell'evacuazione, non è così romantico, ma insomma, in qualche maniera, in modo tale da alleggerire il corpo, ciò permette alla natura degli individui di ritrovarsi con il moto in una coerenza dei corpi che porta all'armonia, ed è bellissimo, è splendido, no? La coerenza dei corpi che porta all'armonia, ed essendo questi flussi interni profondamente legati alla corrispettiva, come possiamo dire, la simmetria o armonia di tutti i flussi, di tutti gli spiriti che noi abbiamo dentro, sine cerere et bacco friget Venus, cioè devono essere commisurati ad una buona tavola.